luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. L'ultima volta che Nazar si era fatto vivo era stato la notte prima, davanti al portone del palazzo vittoriano di Amber, ad ora ormai davvero tarda. Era apparso nel nulla ed aveva fissato Askar con Envil caricata sulle spalle, mettendo le mani in tasca. Il ragazzo non pareva aver fretta di tornare dentro e aveva il volto disteso, ma non appena gli era stato abbastanza vicino, il Crucian gli aveva chiesto:
«Cos'è successo?»
accennando con il capo alla ragazza.
«Si è solo addormentata»,
aveva subito risposto lui, cercandosi le chiavi nei jeans.
«Che avete combinato?»
Quel tono lasciava trasparire un chiarissimo: «Per oggi ne ho già viste abbastanza».
«Rilassati, ci siamo soltanto bevuti qualche birra».
Askar aveva sospinto il portone ed aveva studiato l'uomo, aggiungendo:
«Tu dov'eri finito piuttosto?»
L'amico era scomparso, facendogli credere che la conversazione fosse conclusa lì. Se ne era convinto anche di più quando il Crucian non si era ripresentato neppure all'interno dell'ascensore. Tuttavia, Nazar era riapparso in camera, mentre Rudy metteva Envil a letto. Le aveva generato addosso un pigiama e l'aveva coperta in silenzio, ascoltando il crepitio sommesso dell'energia dell'amico.
«Forse sei stato un po' troppo duro con lei»,
aveva detto Askar a quel punto. Gli era capitato raramente di vedere uno sfogo emotivo di quel tipo in Nazar.
«Si può dire lo stesso di te, non credi?»
Rudy aveva ridacchiato, intascando le mani nella felpa gialla, ancora sbottonata.
«E credo che abbia recepito il messaggio, comunque. Puoi rilassarti, boss. Non credo proprio che se la svignerà ancora».
Una ruga aveva attraversato il volto di Nazar e lui aveva chinato il capo, continuando a nascondere le mani nelle tasche, dopo aver rivolto un'occhiata fugace ad Envil. Venerdì era saltata sul letto della ragazza e le si era acciambellata sopra, miagolando sommessamente. Convincendosi a quel punto che non ci fosse altro da aggiungere, Rudy aveva richiamato la porta del passaggio, attendendo che si palesasse all'interno dell'armadio. Dopodiché aveva appoggiato la mano sulla maniglia dello spogliatoio, facendo accendere le rune sulla porta. Invece, di colpo, Nazar aveva esordito a fatica.
Vorrei soltanto che voi due non mi deste tutti questi pensieri».
Askar si era voltato per guardare lo sguardo crucciato di Nazar. Gli pareva in difficoltà, come se mostrare apertamente quanto gli passasse dentro gli costasse fatica e profondo imbarazzo. Neanche quei sentimenti lo disonorassero.
«Questo è quanto.
La tua nuova forma ti rende molto simile a noi»,
gli aveva fatto presente Rudy, abbozzando un sorriso.
«Guarda che non c'è niente di male nell'esprimere emozioni, Nazar. Anche se mi rendo conto che tu non ci abbia fatto ancora l'abitudine, a differenza mia. Però dobbiamo considerare quanto le parole abbiano un peso, soprattutto verso esseri più semplici, più giovani di noi, che possono essere fin troppo sensibili».
Aveva adocchiato Envil, stringendo le dita attorno alla maniglia.
«Lei crescerà, lo so per certo. Anzi, sta già cambiando parecchio. Ma evidentemente non possiamo pretendere che faccia ogni genere di progresso in una volta sola. Nasconde dei nodi che le impediscono di progredire. Dobbiamo darle il modo di scioglierli, anziché rischiare di crearne degli altri».
«Si è convinta che io la odi»,
aveva mormorato il Crucian, come se non lo stesse ascoltando. Stava scrutando Envil, vagamente allibito. Askar aveva intuito che l'uomo doveva essere riuscito a leggerle i ricordi, sbirciando la loro conversazione nel pub. Aveva annuito col capo, ruotando la maniglia.
«Che sciocchezza!
aveva bisbigliato Nazar.
Domani avremo molto di cui parlare, incluso ciò che riguarda questa mia trasmutazione attuale. Ma forse dovresti scambiare anche due parole in privato con lei, vecchio mio. Da quant'è che non vi concedete una semplice chiacchierata tra voi? Prima lo facevate spesso.
Nazar era rimasto in silenzio, incrociando le braccia e prendendo fiato. Oscar aveva sospinto la porta.
Sta cambiando, Lucy. È vero. Non è più la ragazzina indifesa di un tempo. Neanche tu, Edio.
Il Crusian aveva serrato vistosamente la mandibola, deglutendo.
Non mi sento all'altezza. Ho il timore di non riuscire a proteggervi prima ancora di non essere in grado di comprendervi appieno. Mi piacerebbe essere differente, molto più competente. Lo confesso.
Sorpreso, Oscar aveva sollevato le sopracciglia con un piede nella camera ed uno nello spogliatoio. Non avrebbe mai detto che Nazar nascondesse un lato tanto insicuro.
Tu devi semplicemente essere il solito vecchio Nazar.
Il Cruz aveva scostato lo sguardo da Envil per fissarlo.
Non c'è bisogno di inventarti qualcun altro da essere. È di te che abbiamo bisogno, sciocco. Vai benissimo così, mi puoi credere.
L'uomo aveva riabbassato il capo. Se n'era rimasto per un po' in silenzio. Poi aveva risposto.
Probabilmente hai ragione.
Diavolo, si era detto il ragazzo. In verità Nazar gli pareva cambiato parecchio, sebbene il Crusian non se ne rendesse conto. Era davvero la prima volta in secoli che l'amico gli dava ragione. Rudy fissò il pallido sfociare di un raro raggio solare che trapassava il lucernario nel soggiorno di Sarita, illuminando il tappeto scuro di pelliccia e cadendo sul tavolino. A quel contatto, i bicchieri di vetro soffiato scintillarono, proiettando la propria sagoma sulla parete bianca. Quel brillo lo riportò al presente. Risollevò gli occhi chiari sugli amici, sciogliendo le braccia che fino a quel momento aveva tenuto conserte in un moto di riflessione. Il Crusian non si era fatto vedere per il resto della notte e, per l'intera mattinata, presentandosi lì insieme a loro soltanto alle 15. Il ragazzo si chiese per l'ennesima volta dove fosse stato ed esaminò, vagamente divertito, il volto teso di Giovanni, che fumava un drum dal tabacco molto aromatico accostato alla finestra dietro il tavolo. La tenda viola, appena scostata, gli ricopriva in parte l'espressione marmorea, ma bastava ascoltarne l'energia per capire quanto fosse nervoso. Nonostante negli ultimi mesi fossero stati parecchio tutti quanti insieme, con lui non si era più toccato l'argomento spiriti, né si era più minimamente sfiorato quanto successo in quell'inquietante notte al Bang Up. Rudy sapeva per certo che Sarita avesse parlato al cugino raccomandandogli discrezione, anzi, conoscendola, minacciandolo probabilmente, ma a vederlo così, appiccicato alla finestra, cercando di sparire dietro la tenda e lanciando occhiate inquietate a Nazar, non gli pareva proprio qualcuno in vena di strombazzare quanto visto ai 4:20. Tutt'altro, non sembrava affatto felice di essere lì, e si capiva lontano un miglio che sentisse la puzza dei guai. Envil si stava facendo attendere da un po' e Marcus guardò per l'ennesima volta l'ora, intanto che Sarita versava nel proprio bicchiere ed in quello di Giovanni un liquore dall'aspetto denso e scuro. Bevvero in silenzio. Oscar sospirò e rimase a braccia conserte con la schiena appoggiata al sofà morbidissimo. La stanza era luminosissima, nonostante il grigio esterno, che lasciava perforare al sole i nuvoloni soltanto ogni tanto, e una linea di luce si riflette sull'orologio da polso che Mark stava contemplando. Il ragazzo, seduto lì a fianco, si voltò per guardarlo.
«Mi spiace averti chiesto di venire all'ultimo minuto. So che devi lavorare e che hai poco tempo».
«Non è questo».
Lo interruppe l'uomo, ricoprendo l'orologio con la manica del gessato e capendo l'allusione al proprio nervosismo. Tradì una nota attesa sul volto, Ce l'ha appena dalla barba sistemata di fresco. Dopodiché, più in un gesto nervoso che peraltro si aggiustò per la terza volta in 5 minuti i bottoni della giacca a doppio petto.
Non è scappata di nuovo. La percepisco. Rasserenati.
Marcus intrecciò un'altra volta le mani, poggiando i gomiti sulle gambe, e fissò Nazar. Il Crucian se ne stava addossato sul muro di lato alla porta, mani in tasca, come al solito. L'uomo prese un respiro rapido, agitandosi sul posto.
Lei è.
La frase venne interrotta dall'uscio che si apriva, facendo voltare in quella direzione le teste di tutti i presenti. L'uscio d'entrata lanciò una folata che arrivò in fondo al monolocale, sparpagliando in terra gli spartiti musicali che fino a poco prima schiacciavano un pisolino sul tavolo triangolare accostato alle due porte dietro il sofà. La soglia si richiuse con uno schianto ed Envy si pulì le scarpe sullo zerbino. Stavo per chiamare chi l'ha visto, Nighty, esordì Sarita, inarcando le sopracciglia e sporgendosi da dietro il frigorifero nella zona cucina irradiata di luce accanto alle finestre. Prese del ghiaccio dalla vaschetta apposita, aggirò la penisola di marmo che delimitava quella piccola area e ne snocciolò qualche cubetto al suo bicchiere e in quello di Giovanni. I dadi ghiacciati tintinnarono, affondando nel boccale e schizzando un po' di liquido sulla penisola. La donna ripose il ghiaccio al suo posto e richiuse il frigo, sospingendo lo sportello col sedere. Enville penetrò in casa, scoprendosi il capo dal cappuccio del cardigan rosso, perfettamente ripulito. Scusate, avevo scordato la borsa, mentì Larit, spedendo un rapido sguardo a Nazar. Non lo vedeva dalla sfuriata, e solo incontrarne lo sguardo le fece aggrovigliare lo stomaco. La verità era che aveva dovuto fare un bel po' di training autogeno prima di trovare la calma per raggiungere gli amici. Quando i loro occhi blu si incrociarono, lui parve un po' sorpreso, fatto molto raro. A lei invece, per qualche ragione, sembrò di prendere una scossa. Distolse lo sguardo, non riuscendo a reprimere una smorfia di dolore che le contorse il viso. Nazar serrò la mandibola, non faticando a percepire quanto le stesse passando dentro. Infossò la fronte in silenzio. Mark notò quello strano scambio di sguardi ed intuì che fosse successo qualcosa tra i due, anche se non sapeva cosa. Poteva ben indovinare che c'entrasse quanto la ragazza aveva combinato il giorno prima, e non lo stupiva affatto l'ipotesi che anche il Crucian l'avesse rimproverata a buon ragione. Ciò nonostante, fu dispiaciuto di vederla in quello stato. Le fece cenno di sederglisi accanto, ed il volto di lei, dapprima stupito, parve distendersi. Era sicura che anche Mark fosse ancora arrabbiato, invece non pareva. Fu un peso di meno in fondo allo stomaco. L'uomo le passò il braccio buono attorno alle spalle, non appena l'amica gli fu accanto. Le si accostò all'orecchio.
Ti senti bene?
Le chiese a voce bassa. Enville abbozzò un sorriso, fissandosi le palladium. Si cercò in testa una risposta decente e non la trovò. Perciò bisbigliò solo: sì. Marcus non le credette nemmeno per un istante, ma non insistette. Rimase col braccio attorno alle sue spalle mentre Rudy interloquiva. Bene, ora che ci siamo tutti, direi di cominciare. Si alzò dal sofà, prese la seggiola pieghevole che era accostata in un angolo della zona cucina e la piazzò davanti al divano per poter guardare agevolmente tutti in volto. Giovanni, Sarita, venite a sedervi, per favore. Il tono era stato cortese, eppure quel certo qualcosa nei modi di Rudy era tornato. Lo si scorgeva chiaramente nel suo sguardo. Era tornata a trasparire la sua autorevolezza, alla quale sembrava venire del tutto naturale obbedire. I due lasciarono i drink sulla penisola. Giovanni schiacciò il mozzicone in un posacenere di pietra e si accomodò accanto alla cugina dopo un secondo infinitesimale di esitazione. Si affondò le mani nella giacca sportiva verde bottiglia abbinata ai suoi occhi e giocherellò con qualcosa in tasca, l'accendino forse. Askar si posizionò meglio sulla seggiola, incrociando le braccia e facendo sbuffare l'imbottitura colorata. La sua aria era solenne, quegli occhi tanto chiari la risaltavano, agevolati dalla sua inconsapevole ed accennato sollevare il mento. Oh no, questa non è la faccia di un 27enne. Si disse di nuovo Giovanni, studiandolo di sottecchi. Si tirò indietro la chioma color caramello con dita malferme. Ma col cazzo che lo è! Gli venne solo in quell'istante da chiedersi quanti accidenti di anni avesse Rudy in realtà. Era davvero un essere secolare, come gli avevano raccontato. Perché improvvisamente si sentiva incastrato in una favola inquietante.
Marcus, ti domanderai perché ho richiesto anche la tua presenza.
Attaccò Rudy, interrompendo quei pensieri. Mark smise di studiare Anvil e con la coda dell'occhio gli prestò attenzione.
Nei prossimi tempi, io stesso non ho idea di cosa potrebbe succedere. Ora che abbiamo localizzato il guardiano di Boriana, come suggeritoci da Amber, le forze oscure potrebbero entrare in serio fermento, non appena si accorgeranno del contatto che prenderemo con lui. E tu in particolare, Mark, potresti essere molto vulnerabile.
L'uomo abbassò lo sguardo, serrando la mandibola. Anvil sentì gli addominali contrarsi.
Perciò, prima di qualsiasi cosa, devo chiederti di essere più che prudente. Non so se quanto succederà nelle prossime ore ci tratterrà altrove, né per quanto. E se sarai da solo, dovrai prendere ogni tipo di precauzione. Sto parlando di quanto ti è stato insegnato dalla Suprema.
Rudy si fermò per un momento e lo fissò con serietà.
Anche ciò che non ti aggrada, sono stato chiaro.
L'uomo non aprì bocca. La sua tensione fu descritta solo dalle epiglottide che si spostava lungo la gola. Continuò a non dir niente, ma, soprattutto dal contatto del suo corpo, Anvil ne percepì il subbuglio e l'energia inquieta.
Inoltre, essendo tu debilitato per via della ferita energetica che ti ha inflitto quell'Arit, e dalla quale non siamo ancora riusciti a trovare un rimedio, dovrei prestare ancora più attenzione.
Askel sondò con il terzo occhio spalla e braccio sinistro dell'uomo con aria grave.
Purtroppo ti rende molto più vulnerabile del dovuto, e se dovessero esserti inflitte altre ferite simili, a partire da quella breccia, i danni che ne conseguirebbero potrebbero essere permanenti. Se sarai fortunato e non ci rimetterai la pelle, ovviamente.
Nessuno commentò, ma Giovanni ebbe un brivido per tanta crudezza. Non era affatto abituato a quel genere di discorsi, per di più proposti con una schiettezza simile. Inoltre, si sentiva strano dal momento stesso in cui aveva messo piede in quel soggiorno, come se avesse fatto un passo nella direzione sbagliata e ciò avesse segnato il resto della sua vita per sempre. Era un pensiero sciocco, ciò non di meno. Sentiva che se quella mattina non si fosse presentato, qualcosa sarebbe andato diversamente per lui. Non avrebbe saputo dirsi esattamente cosa. Ma era sempre stato scettico, cinico. Non aveva mai creduto in angeli, demoni, spettri o nient'altro in particolare. Non era solito sentirsi a quel modo. Ciò che stava accadendo ora e che aveva visto quella notte al Rock Pub aveva totalmente ribaltato la sua concezione di realtà e se lo sentiva, lo aveva tratto dentro un casino di proporzioni ciclopiche, dal quale stavolta non sembrava esserci via di ritorno. Un tremito gli corse sulle braccia e sbirciò il profilo tranquillo della cugina. Non aveva idea del perché su di lei tutto quello non sortisse lo stesso effetto. E non era l'unica cosa. Aveva una brutta sensazione. E per qualche stupido motivo continuava a frullargli in testa il pensiero. Non voglio lasciarla da sola. Non aveva mai avuto quel genere di idee senza apparente fondamento. Né era il tipo da elucubrazioni macabre. Eppure, Anvil si alzò dal divano in un gesto brusco, facendo il diramarsi di quelle paranoie, e Giovanni voltò il capo per fissarla. Rimase colpito da quell'espressione. Era risoluta ed estremamente seria, e quei misteriosi occhi blu che le erano affiorati da qualche tempo nello sguardo sembrarono farsi per pochi istanti più luminosi. La stessa sensazione di estraneità nei suoi confronti, che l'uomo aveva già provato nel vederla inondata di luce, intenta a fondere come burro il cranio di un ragazzo, tornò a solleticargli le membra. Rudy sollevò lo sguardo per fissarla.
Anvil,
lasciami provare una cosa, esternò lei dandogli le spalle, rivolta verso Mark. Il ragazzo la guardò stringere i pugni,
Per favore. Poi ti lascerò continuare senza altre interruzioni.
L'energia daroboante l'avvolse in una sfumatura gentile che il trasmutante non le aveva mai visto indosso. Percepì un moto di sorpresa a prendere piede. Non era solo diverso dal solito, sentì che lei stava cercando di attingerne molto più di quanto facesse di norma e che allo stesso tempo rischiava di esserne travolta. La ragazza aveva incominciato a mischiare tra loro le due essenze, niente che avesse mai provato a fare prima di quel momento. L'energia che ne conseguì rese la stanza pesante, come se l'aria fosse diventata di piombo. Ascar percepì il Meshmeri scuotargli la fronte e neanche quella volta era stato lui ad invocarlo. Ciò gli tese ogni nervo del corpo. Si alzò spontaneamente in piedi, avvicinandosi a lei con un improvviso senso di allarme che gli martellava addosso. Nazar si staccò dal muro, sfilando le mani dalle tasche. Sarita acchiappò in tutta tranquillità il cugino per il braccio. «Direi che dobbiamo levarci di mezzo!» gli comunicò, traendolo via dal divano. Andarono ad appostarsi dietro la penisola, mentre le folate dell'area che l'energia di Ember stava generando cominciavano ad aumentare in intensità. La donna sorrise elettrizzata guardando la scena. «Quanto cazzo amo queste cose!» commentò allegramente. Giovanni la guardò a fronte contratta, stralunato.
«Tu sei tutta matta!»
Quando Rudy protese una mano verso l'Arit, lei esternò. «Ti prego, Rudy, non privarmi di questa possibilità!» Lui si fermò e digrignò i denti. «Non voglio rimanere per sempre una ragazzina!» Nazar infossò la fronte. Si fermò a qualche centimetro da lei.
«Cosa vuoi fare?»
le domandò Marcus in tono assorto, studiandola. Un'energia ondeggiante, tra il dorato e lo scarlatto, le agitava gli abiti e la chioma scura, arieggiandole leggermente attorno. Le sue iride ne erano accese e lo guardavano con profondità.
«Non dovresti verificare fin dove puoi spingerti qui, Enfield! Su Restia puoi rigenerarti all'istante se ti accadesse qualcosa! Non sappiamo che cosa possa accadere qui sulla Terra!»
Rudy strinse la mano a pugno e l'abbandonò sul fianco, ritraendo la sua malgrado da lei.
Non dovresti mescolare di già le due essenze assieme, non hai ancora...
«E poi, non ho nessuna intenzione di lasciare Marcus in balia degli oscuri.»
«Non intendevo...»
«Sei stato tu a dire che dobbiamo sperimentare, mi sembra.» Enville si voltò a guardarlo da dietro la spalla, sorridendo. Nazar sgranò appena gli occhi, mentre cerchi concentrici brillanti incominciavano a scaturire dai piedi della ragazza al suo intero corpo. Il Veg Visor si palesò sotto le scarpe, allargandosi a dismisura. Ogni centimetro di pelle di Mark si accapponò.
«Lascia che ti aiutiamo!»
intervenne il Crucian a quel punto, quando la portata di quell'energia gli parve insostenibile perfino per se stesso. Ma Rudy, imprevedibilmente, si frappose fra lui e la ragazza, tendendo un braccio. Il Crucian lo guardò, sorpreso.
«Rudy!»
«Non l'hai ancora capito, Nazar!»
Il ragazzo ruotò appena il busto per indirizzargli un'occhiata quasi incollerita.
«Gli Arit di Melua sono diversi da quelli che conosciamo. Sono certo che queste due essenze combinate potrebbero ucciderti se qualcosa va storto.»
Il Crucian sentì per un istante le orecchie fischiare e il pavimento spostarsi sotto le scarpe. Non lesse traccia di menzogna o di ipotesi nel tono di Rudy e non fu certo se quella sensazione di instabilità che stava provando fosse scaturita dallo shock o dall'energia schiacciante di Enfield.
«Noi Crucian non possiamo...»
«Al punto in cui siamo arrivati non c'è più niente di certo!»
insistette il ragazzo. Palesò il cerchio magico e l'energia violacea li schermò, generando lo scudo a cupola.
«Perciò resta indietro!»
Il Crucian digrignò i denti e guardò Enfield dietro la luce viola, mentre lo stomaco gli si contorceva nella pancia. La ragazza era totalmente inondata di luce. Ed anche se la corrente che le si dibatteva attorno non stava generando danni all'ambiente, agitava i piccoli oggetti presenti nel monolocale che avevano preso ad orbitare in cerchio per l'intera stanza. Giovanni si chinò, evitando una brocca, e sospinse la testa rossa di Sarita verso il basso con una mano.
«Stiamocene giù!»
esclamò. Si accucciarono entrambi dietro la penisola e sbirciarono la scena affacciandosi di lato col capo, troppo curiosi per non farlo. Marcus aveva smesso di respirare per la sorpresa e fissava la sua amica ad occhi sgranati. Non aveva idea del perché, ma sentiva di star lacrimando. Lei gli sorrise in una curva tanto soave delle labbra da sembrare qualcun altro. Gli tese entrambe le mani con fare rassicurante. Coraggio, proviamo, che ne dici? L'uomo mandò giù un rasposo grappolo d'aria e saliva. Poi si appellò ad ogni granello di fiducia e affetto che provava nei confronti di lei. Le prese le mani e fu come una scintilla. L'intera stanza si permeò di luce ed un rumore assordante e indefinibile si schiantò sulle pareti, facendole vibrare. Giovanni strillò, premendosi i palmi sulle orecchie, e Rudy sentì quell'ondata energetica spingerlo indietro sul parquet. Generò la lancia viola e ci si ancorò, conficcandola nel pavimento.
«Reggiti, vecchio!»
urlò rivolto al Crucian. Lui gli si attaccò dietro, circondandogli il busto con le braccia.
«Ho parlato, giovanotto!»
borbottò Nazar tra sé, nonostante la situazione. Ascar riuscì comunque a sentirlo limpidamente, e quel fatto del tutto stonante col momento gli strappò un ghigno divertito. Le folate provarono nuovamente a spingerle indietro, ma tenne duro. Il sudore colava copiosamente sulla fronte di Anvil, ben visibile nonostante quella luce abbagliante. Larit sentiva il corpo tirarle da ogni lato, come se minacciasse di staccarle via gli arti e sradicarle la pelle. Miriade di graffi e ferite le squarciavano per pochi istanti il volto e le braccia, rigenerandosi quasi istantaneamente. Sembrava comunque doloroso. Le mani dei due parevano incollate e tremavano spasmodicamente, vibrando di energia. Marcus fu invaso da un calore tanto forte da sembrargli di avere un fuoco vivo acceso sulla pelle. Nonostante ciò, la sensazione che stava provando era estasiante, corroborante. I cerchi concentrici passarono dal corpo di Anvil alle braccia della ragazza, scivolando fino alle loro mani intrecciate. Nello stesso, la litania che già Rudy ne aveva sentito formulare in corridoio al cospetto del corpo ferito di Nazar, confluì dalle labbra, illuminandole la gola. Filamenti luminosi fuoriuscirono dalle corde vocali dell'Arit, scivolandole via dalla bocca, intrecciandosi in un complesso groviglio di luce. Un cerchio magico speculare al Vecvisir, già apparso a terra, si compose sopra le loro teste e le due essenze, l'elementale roboante, presero a passare ininterrottamente da una all'altra in una danza ipnotica che pareva comporre un controcanto alla legge di Anvil. E il risultato complessivo di quella manifestazione di potere era abbastanza da far accapponare la pelle dei millenari presenti in quella stanza e tale da provocare sinestesia e allucinazioni agli altri. I contorni delle pareti cominciarono a farsi confusi, mentre gli angoli vivi si stondavano, facendo apparire la scena come attraverso un grand'angolo. Quell'energia che la rete stava intessendo prese possesso del corpo di Marcus, pezzo per pezzo, e lo avvinse, generando uno spesso strato protettivo attorno alla sua aura. Solo allora, dopo averli trattenuti con ogni grammo di energia, Anvil lasciò che i cerchi concentrici si spostassero dalle loro mani unite fino alla spalla debilitata dell'uomo. I cerchi dorati trovarono la loro via e risanarono la ferita energetica, fibra dopo fibra. Il braccio dell'uomo rabbrividì fino alla spalla e sentì dolore e una sensazione di formicolio pungente, fastidiosa, simile al sangue che ricomincia a defluire lungo un arto addormentato. Per un istante si sentì sopraffatto da tutto, dalla forte emozione, dal calore, dalla pressione, dal dolore, da quella sensazione di sollievo troppo intensa. Si lasciò sfuggire un grido vattato dalla bocca e perse i sensi, accasciandosi sul divano. Anvil lo mollò e il corpo dell'uomo brillò ancora per qualche minuto, mentre l'essenza della ragazza si ritirava gradualmente in lei, riassorbita dalla sua pelle. Ogni luminosità abbagliante si spense e le correnti ventose si placarono. La realtà sembrò ritrovare lentamente la sua presa su quel luogo ed i cerchi gemelli si raggiunsero a mezz'aria, dissolvendosi in un'ultima ondata di luce e suono, come un accordo lasciato a vibrare alla fine di un concerto. Giovanni e Sarita si rialzarono dietro la penisola, l'uomo boccheggiando e la cugina con una smorfia di eccitazione stampata sulla faccia. Le allucinazioni che avevano preso le loro menti mollarono. Ascoltarono la testa vorticare ancora per qualche intenso, destabilizzante momento. Poi i capogiri si placarono. Lo scudo a cupola che Rudy aveva loro generato attorno si spense e il ragazzo ritirò anche quello attorno a sé. Lui e Nazar fissarono Enfield, ancora in piedi davanti al divano. Certo, quella ragazza tendeva a spingersi da un estremo all'altro. Eppure, quanto era appena riuscita a fare aveva dell'incredibile. Ansimava, gocciolava sudore da ogni poro e fissava Marcus ancora privo di sensi col terzo occhio. Esplorò completamente l'energia dell'amico e ne ebbe conferma. Mark era guarito. Sulla sua faccia si aprì uno stanco sorriso elettrizzato che per pochi momenti la fece di nuovo somigliare a un adolescente.
Vittoria!
Esultò fiaccamente. Poi chiuse gli occhi e si inclinò all'indietro. Nazar le apparve immantinente alle spalle e la sorresse. Lei riaprì gli occhi e lo guardò mentre le sorrideva. La avvolse con le braccia, aiutandola a sedersi sul pavimento. Rimase lì a sorreggerla, frattanto che Rudy si riavvicinava a loro.
Gran bel lavoro, bambina. Sei arrivata fin dove la stessa Suprema non è mai riuscita a spingersi.
Lei ridacchiò.
Beccati questo, Amber.
Pace e luce, caro viaggiatore. Ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Questa avventura prosegue ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Ti attendo sempre qui. Conservo il tuo biglietto speciale. A presto.